te la parola.
Grazie. Allora, questa sera continuiamo un pochino questa lettura, questo commento di Mon Univers, il mio universo, che è un po' il manifesto delle idee di Teilhard. L'altra volta abbiamo fatto due cose, il primato della coscienza, la fede nella vita. Questa sera vediamo un momento la fede nell'assoluto e cominciamo chiedendo un po' un esercizio di pazienza, perché si farà una lettura che non voglio interrompere per evitare di perdere la visione un po' complessiva di queste, diciamo, tre pagine, ecco, che andremo a leggere. Dopodiché commentiamo qualcosa di quello che abbiamo letto, facciamo qualche riferimento al convegno che c'è stato venerdì e sabato a Lione dell'associazione francese. Voi sapete che io appartengo all'associazione Teilhard italiana e ho reso visita all'associazione francese e si è parlato di teorie sistemiche e di Teilhard delle teorie sistemiche che fanno riferimento alla complessità. È un discorso molto interessante, qualcosina lo riprenderemo da questo testo francese e poi passeremo, se c'è ancora il tempo, se non divago io troppo, a vedere qualcosa dell'unione creatrice. Inizieremo un po' a parlare dell'unione creatrice, che insomma è una delle idee portanti del pensiero di Teilhard. Stasera lo strutturiamo un poco così. Poi, come sempre, le vostre domande e la vostra partecipazione, insomma. Allora vi chiedo questi 10 minuti di pazienza e leggo queste pagine. La fede nell'assoluto. Il brano, questo saggio è stato scritto nel 1924. Teniamo presente che il Novecento è stato il secolo delle dittature, degli assoluti, no? Degli assoluti di razza, degli assoluti di potere, ecco. Quindi l'idea di assoluto c'era parecchio e vediamo un pochino come la tratta Teilhard, anche perché c'è un assoluto che è Dio. Abbiamo visto che poiché il mondo riesce e poiché riuscire consiste nel divenire più cosciente, io concludo che l'universo matura in sé il frutto di una certa coscienza. Quale essenziale attributo esigeremo da questa coscienza più alta, da questo modo di essere superiore, per riconoscere che essa è veramente un successo? Chiederemo che rappresenti uno stato acquisito per sempre, cioè una perfezione assoluta, e cioè una irreversibilità. In effetti è chiaro, 99 uomini su 100, già ai tempi di Teilhard, non si pongono mai distintamente questa domanda: vale la pena di vivere? Non se ne fanno un problema perché la vita li trascina ancora automaticamente, come ha fatto per gli esseri privi di ragione, che da soli hanno condotto fino all'uomo con la U maiuscola il lavoro dell'evoluzione. Ma di diritto il problema esiste e si può prevedere che si porrà all'umanità in modo sempre più acuto nella misura in cui l'opera realizzata dall'umanità diventerà più preziosa e più pesante. Sta parlando di oggi. Possiamo sperare veramente di realizzare un'opera che duri o impastiamo solo della cenere? Con l'intelligenza è comparsa nel cuore del mondo terrestre un temibile potere di criticare il mondo. La coscienza critica, la capacità critica. Gli animali tirano passivamente e ciecamente il carro, assai pesante, del progresso. L'uomo in particolare, prima di continuare l'impresa comune, può e deve domandarsi se essa vale le sofferenze che esige, la fatica di vivere e la paura di morire. Ora, la sola ricompensa che possa soddisfarci, faccio appello alla franca riflessione di ogni uomo capace di scendere veramente nel fondo di se stesso, è la garanzia che qualcosa del risultato tangibile delle nostre fatiche sia raccolto in una realtà dove non possa essere colpito né dai vermi né dalla ruggine. L'esigenza che qui esprimo può parere smisurata, tuttavia la ritengo assolutamente connaturata all'uomo perché la leggo così chiaramente nel mio cuore che non posso ammettere che essa manchi legittimamente a nessuno dei miei simili. Più ci penso, più vedo che sarei psicologicamente incapace di fare il più piccolo sforzo se non potessi credere a un valore assoluto insito in questo sforzo. Provatemi che un giorno non resterà nulla della mia opera, perché ci sarà non solo una morte dell'individuo e una morte della terra, ma una morte dell'universo, e voi ucciderete in me la molla di ogni attività. Promettete al mio essere secoli di vita personale o di utilizzazione sovrumana in qualcosa più grande di lui. Se alla fine di questo periodo l'annientamento lo aspetta al varco, è esattamente come se la morte fosse domani su di me. Non muoverei un dito per diventare migliore. La volontà libera non può essere messa in movimento neanche in una minima cosa se non dall'attrattiva di un risultato definitivo promesso al suo sforzo. E poiché decisamente non posso ammettere che il mondo sia mal costruito, fisicamente contraddittorio, incapace di saziare la fame essenziale degli esseri che ha prodotto nel suo seno, allora mi aggrappo perdutamente alla certezza che la vita nel suo insieme si diriga verso la costituzione di una terra nuova ed eterna. Il quarto punto, la priorità del tutto. Con quali tratti mi raffigurerò ora la realtà ultima, l'unica ricca di valore che raccolga tutto ciò che c'è di assoluto nel mio lavoro e nel lavoro della vita? Inevitabilmente con i tratti di una immensa unità. Poiché è la vita nel suo insieme e non nei suoi elementi ad essere infallibile, poiché la parte più pura della linfa elaborata da ogni monade deve distillarsi nel frutto atteso dalla crescita del mondo, l'assoluto verso il quale noi ci eleviamo non potrebbe avere altro aspetto che quello del tutto, di un tutto purificato, sublimato e coscientizzato. Così gradualmente la mia fede nel valore dell'essere individuale si è precisata, arricchita, fino a gettarmi ai piedi di una realtà universalmente attesa. Il processo intellettuale è logico. Il mio spirito, ne sono sicuro, ha seguito storicamente un cammino inverso. Non ho scoperto faticosamente il tutto, ma è lui che attraverso una sorta di coscienza cosmica si è presentato, imposto a me, e la sua attrazione che in me ha messo tutto in movimento, ha tutto animato e tutto organizzato. Ed è perché sento e amo appassionatamente il tutto e credo al primato dell'essere che non potrei ammettere uno scacco finale della vita e non saprei desiderare una sia pur minima ricompensa che non sia questo tutto stesso. Ciò che segue proverà senza posa che filosoficamente e psicologicamente nulla è comprensibile nel mondo se non a partire dal tutto e nel tutto. Um, Dopo questo c'è appunto l'unione creatrice, che è una cosa un pochino più lunga che vediamo piano piano. Qui abbiamo la descrizione appunto di questo assoluto, che è un assoluto che è preliminare all'unione delle menti coscienti. È un qualcosa che esiste, che attrae, l'abbiamo già detto nelle altre sere, Dio come attrattore. Difatti Teilhard scrive tutto con la T maiuscola, un tutto purificato, sublimato e coscientizzato, un tutto che è l'oltre della condizione umana ed è ciò a cui gli uomini coscienti tendono. Abbiamo visto, lo dice chiaramente, che 99 uomini su 100 non si pongono questa domanda se vale la pena di vivere, eppure oggi questa domanda sta diventando di stretta attualità. Perché siccome oggi non sappiamo più se vale la pena di vivere, abbiamo una società che va alla deriva. Per fare degli esempi concreti, subito dopo la guerra, caspita se valeva la pena di vivere, perché si era provata l'esperienza della morte insensata e cieca, e quindi si capiva il valore della vita. C'era sete di vita. Oggi la vita è sovrabbondante, è scontata. E quindi non ci si pone neanche più la domanda se vale la pena di vivere, e quindi non si sa più come vivere. E non si tende nemmeno più a qualcosa, e non si lavora nemmeno più di coscienza. E si diventa uno di quei 99 uomini che privi di ragione, tutto sommato, hanno condotto il lavoro dell'evoluzione, no? Uomini primitivi che vivono le istanze biologiche e che hanno condotto all'uomo cosciente, ma l'uomo cosciente oggi sta regredendo e ha costruito una società che lo sta decostruendo. I grandi artisti, i grandi pittori negli anni 30, negli anni 50, negli anni 60 hanno decostruito l'immagine. Ci stavano lanciando un messaggio con quei quadri dove non si capiva niente. Ecco, quei quadri dove non si capiva niente stiamo diventando noi. E piano piano il mondo che ci circonda ci decostruisce. Forse niente di nuovo sotto il sole, perché già Teilhard lo diceva. E Teilhard ribadisce l'idea che bisogna arrivare a un tutto purificato, sublimato, ma coscientizzato. Allora qui riprendo un attimo questo che si è detto in Francia, vi chiedo scusa se ogni tanto mi interrompo un attimo, il testo è in francese e quindi devo un attimo renderlo, però da quello che vi ho detto finora viene fuori quello che è il pensiero di Teilhard, che parte dal Big Bang, dall'universo che si sviluppa, che comincia a nascere e comincia a complessificarsi. Una delle prime, la prima idea, il primo passo, il primo punto che Teilhard pone è la legge di complessificazione. All'interno dell'universo si nota, lui ha notato, ce l'ha scritto, questa tendenza molto spiccata alla complessificazione della materia. L'abbiamo già anche detto nelle sere precedenti, col Big Bang si parte da un plasma di particelle subatomiche che si complessificano e si riuniscono a formare il protone, il neutrone. I protoni e i neutroni si uniscono a formare gli atomi e di lì avanti con le molecole. Quindi c'è questo processo di complessificazione. Teilhard esprime questa legge col paradigma dei tre infiniti. Ecco, Teilhard dice che c'era l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo, e la fisica considerava questi infiniti, la fisica del suo tempo, trascurando però l'infinitamente complesso. che lui aveva identificato, che emergeva e che c'era. E la scienza del tempo di Teilhard tendeva alla fissità, l'universo stazionario. L'universo era così com'era e così sarebbe rimasto all'infinito. Mentre invece oggi tutte le teorie parlano di un universo in espansione e in evoluzione. Si scoprono delle nebulose che sono delle fucine di stelle, sono dei posti dove nascono le stelle, e questi li hanno visti, li hanno fotografati. Quindi è un universo in divenire. Nel momento in cui l'universo è in divenire, non è più soltanto infinitamente grande, ma è anche infinitamente complesso. Perché si stabiliscono delle relazioni tra le nebulose e le stelle che si formano, tra le stelle che si sono formate e altre stelle che formano le galassie. Ma le galassie non sono neutre, si muovono e alle volte si scontrano anche perché si attirano. Quindi c'è una interrelazione. E la relazione è l'unità base della complessità. Stessa cosa avviene nell'infinitamente piccolo, perché lo dicevamo prima, dagli atomi alle molecole, alle macromolecole, fino a passare la soglia della vita. La complessificazione della vita, per farla breve, porta a una cerebralizzazione per evoluzione, dalla materia inerte, si passa alla vita, si passa ai batteri che dominano la Terra per 3 miliardi di anni, ma poi finalmente si passa delle forme di vita più complesse, pluricellulari, che iniziano un cammino di cerebralizzazione. Tutto questo perché si deve realizzare l'organismo, il miglior organismo, capace di sopravvivere e quindi di rendere irreversibile il fenomeno della vita, ma oltre che a sopravvivere, un organismo che sia in grado di riprodursi, perché inevitabilmente l'usura porta a termine quell'organismo, e ce ne deve essere un altro. Quindi l'organismo deve essere efficiente e deve essere il migliore possibile per ottemperare questi due principi. L'evoluzione lavora in questa direzione. È ovvio che il più efficiente sarà quello che è più articolato. Se io da solo devo fare 20 cose in una giornata, magari ci riesco, ma non le faccio proprio tutte bene, sono poco efficiente. Se invece ne devo fare 2 o 3, le faccio molto bene. Ma le altre 18, le altre 17, beh, ci deve essere qualcun altro specializzato in altre. Allora, tutti insieme si fa un lavoro molto buono sulle 20 cose che sono da fare in quella giornata. Allora, la compartimentazione, la specializzazione di diversi gruppi cellulari danno un organismo molto efficiente nel realizzare la sopravvivenza e la riproduzione. Però per sopravvivere, per riprodursi, oltre a essere degli organismi belli efficienti, bisogna essere degli organismi in grado di gestire l'informazione, perché la vita si sviluppa all'interno di un mondo fisico assolutamente indifferente e quindi deve entrare in relazione con questo mondo fisico per riuscire a mantenersi viva e per riuscire a trovare i posti dove riesce a sopravvivere bene. Quindi deve gestire dei flussi di informazione. L'organo deputato a gestire l'informazione è il cervello, nel caso nostro, ma arriva da cervelli molto primitivi. Le specie animali non tutte hanno imboccato la strada della complessificazione massima come la specie umana. Che tra l'altro la specie attuale, quella dell'Homo sapiens sapiens, ma ci sono state molte specie di uomini che poi si sono estinte. L'ultima specie che si è estinta è l'uomo di Neanderthal. Altre specie animali più primitive hanno trovato delle nicchie dove riuscivano a sopravvivere e così sono rimaste. Per cui troviamo per esempio la lumaca di mare, la plisia, che ha un cervello costituito da appena 20.000 neuroni, più che un cervello, insomma, un sistema nervoso costituito da 20.000 neuroni, e siccome è molto semplice, è stato studiato da Eric Kandel per i suoi studi sulla memoria, per capire i meccanismi molecolari della memoria. Però la cerebralizzazione, negli ultimi 540 milioni di anni si è fortemente sviluppata sino ad arrivare al nostro cervello e alla grande complessità del nostro cervello, che si dice sia costituito da 100 miliardi di cellule. Quindi la cerebralizzazione è un segno di questo processo di complessificazione. Ma un altro, dopo la legge di complessificazione, l'asse della cerebralizzazione, noi arriviamo alla legge di complessità coscienza, finalmente. Cioè, la complessificazione produce un cervello che è capace di autocoscienza. A questo punto Teilhard introduce il principio di emergenza, che è un principio delle teorie sistemiche di oggigiorno, cioè delle teorie che studiano la complessità, e questo principio di emergenza vuol dire, nel linguaggio di Teilhard, che esiste un passaggio di soglia. La materia fisica ha cominciato a interagire, con reazioni chimiche. Hanno cominciato a comparire dei catalizzatori naturali, hanno cominciato a comparire dei cicli, degli anelli di feedback, in genere di feedback positivo. Il feedback cosa vuol dire? Vuol dire che una reazione chimica iniziale produce una serie di prodotti, il secondo prodotto produce il terzo prodotto, il terzo si trasforma nel quarto e il quarto chiude l'anello, perché è in grado di stimolare l'attività, di rendere più efficiente, quindi di catalizzare, l'attività del primo componente. Per cui si crea un anello autoalimentantesi che produce delle grandi quantità di molecole, per esempio, no? E quindi questa grande quantità di molecole poi è in grado magari di interagire con altro, di stabilire dei nuovi anelli di autocostruzione e di arrivare magari a fare delle macromolecole, a fare delle cellule primitive, poco per volta far emergere la vita. Ecco, quando la vita finalmente emerge, si è passata una soglia e passando la soglia nascono e vengono fuori delle caratteristiche assolutamente nuove. L'emergenza che nasce dalla vita è questo fenomeno che va sotto il nome di coscienza. La coscienza è di nuovo un passaggio di soglia fondamentale, si spera irreversibile, dovrebbe esserlo. La coscienza ha quei suoi grosso modo 100.000 anni, non di più, è molto recente la coscienza riflessa, e è giunta, a un grande sviluppo oggigiorno, perché ha subito delle grosse accelerazioni. Se vogliamo, il fenomeno cosciente impiegato, se utilizziamo questo tempo di 100.000 anni, se è vero quello, ne ha impiegati 90.000 per arrivare all'epoca storica. Probabilmente 10.000 anni fa c'era già chi scriveva qualche cosa, chi dipingeva perlomeno nelle grotte, ma comunque troviamo delle tavolette che risalgono a 6.000 anni fa, qualcosa del genere, 6.000 anni prima di Cristo, più 2.000 dopo Cristo siamo a 8.000, diciamo 10.000. Quindi l'epoca storica è appena di 10.000 anni, ma la rivoluzione scientifica ha appena 500 anni, perché partiamo dal 500 e 600 con la rivoluzione cosmologica, tra l'altro, e arriviamo fino ad oggi. Se pensiamo alle cose che sono venute fuori e l'accelerazione che c'è stata, dalla comparsa della prima coscienza, dei primi attrezzi, delle prime sepolture, dei primi dipinti, fino alla comparsa della scrittura, l'invenzione della ruota, il dominio del fuoco, tutte queste cose qua, e fino a un pensiero simbolico che è riuscito a trascrivere su delle tavolette gli eventi che succedevano, fino al desiderio di voler fissare su delle tavolette di argilla o su dei papiri quello che succedeva, trasmettere sul papiro le idee che circolavano in quello strano cervello. Di lì in avanti siamo arrivati, dopo un discreto periodo di fissità, di miglioramenti tecnologici, siamo arrivati alla rivoluzione scientifica del 5-600 per quello che riguarda l'Occidente. L'Oriente forse era stato un pochino più avanti, ma insomma è questione di qualche secolo, poi l'Occidente ha preso una strada molto veloce. Oggi stiamo arrivando a un punto dove gli strumenti tecnologici che supportano la riflessione sono assolutamente estesi, perché possiamo chiedere a questi apparecchi tutte le cose che ci interessano, tutte le informazioni che ci interessano. Abbiamo una grande libertà che deriva dall'affrancamento della produzione degli alimenti. Ormai l'agricoltura, tristemente da un lato, fortunatamente dall'altro, anche lì bisogna trovare un equilibrio, è industrializzata, ci garantisce questa sopravvivenza, non dobbiamo più zappare la terra e perdere tantissime ore dietro lo zappaggio e non sviluppare il cervello. Adesso abbiamo tutte le possibilità di riflettere e di ragionare. Quindi siamo in un'epoca di nuovo critica. E che sia un'epoca critica lo possiamo dedurre dal fatto che è vero tutto il contrario di tutto. Nelle transizioni di fase, cioè nella transizione da un'epoca di stabilità a una nuova epoca di stabilità, tutto il precedente, tutto lo stabile, comincia a andare in crisi. Cominciano a rompersi certi legami, certe strutture, e si liberano degli spazi, veramente di libertà, all'interno dei quali è possibile immaginare delle soluzioni assolutamente nuove, assolutamente inedite. E questa è la transizione di fase. Nella transizione di fase l'acqua non è completamente acqua, ma non è completamente ghiaccio. Invece prima è ghiaccio, duro come la pietra, dopo è acqua morbida come l'acqua dove io posso tranquillamente nuotare. Ma nella transizione di fase non è completamente l'uno né completamente l'altro, e l'acqua, la transizione di fase dell'acqua, è una cosa molto molto semplice. La transizione di fase di una società complessa e articolata come quella umana comporta appunto la presenza di un'infinità di idee, di strade, di tentativi, di pitture, di musiche, di tutto. Comporta anche lo scontro di verità supposte differenti. Lo vediamo, gli immigrati sono portatori di culture, sono portatori di religioni, sono portatori di assoluti che devono confrontarsi con i nostri, ma non solo, perché i cinesi si devono confrontare con gli islamici, perché gli ortodossi si devono confrontare con i cattolici, ma i protestanti, per essere nel campo delle religioni. E poi ci sono gli animisti, poi ci sono... E si ritrovano qua tutti insieme, non solo a confrontarsi con la cultura occidentale, ma a confrontarsi anche fra di loro, parlando italiano magari, per riuscire a capirsi con questa lingua internazionale. Quindi siamo nell'epoca delle contaminazioni, ma la contaminazione fa cadere le certezze e quindi aumenta l'incertezza, ma nell'ambito dell'incertezza si aprono spazi di libertà o vuoti di riferimenti e di valori e di poteri. Quindi il grosso compito che noi abbiamo in quest'epoca è quella di non cadere nei vuoti di contenuto, ma di approfittare degli spazi di libertà per riuscire a costruire dei contenuti nuovi e più adeguati. È qui che entra il metodo evolutivo. perché delle molteplici possibilità che io ho a disposizione andrò a selezionare quelle che ritengo più adatte al contesto in cui mi sto trovando e le metterò alla prova. Siccome siamo in una transizione, magari non durano all'infinito, magari durano qualche decina d'anni, ma poi vanno di nuovo cambiate, fin quando si riuscirà a ritrovare un nuovo equilibrio. Questo è il processo di complessificazione e il processo di emergenza, perché da tutto questo lavoro intellettuale, spirituale, a cui siamo chiamati in questo periodo, emergerà un equilibrio nuovo e emergerà anche un mondo nuovo. Dice che questo mondo nuovo sarà poi la noosfera, cioè quella sfera terrestre all'interno della quale converge il pensiero, i diversi pensieri, le diverse interpretazioni della realtà. E sarà la noosfera una co-riflessione, cioè una sfera all'interno della quale tutti gli uomini si scambiano idee, opinioni e riflettono insieme per riuscire a gestire la grande complessità del mondo che avremo davanti. Se si abdica a questa possibilità, visto il tipo di mondo che ci troviamo a vivere, dietro di noi c'è soltanto la regressione, la decostruzione, l'abdicare alla condizione di uomo tutto intero, di uomo totale. E si ritorna all'uomo animale, per cui al posto della riflessione metteremo dei miti, al posto della scienza metteremo delle favole, anche alcuni aspetti religiosi, e si ritornerà a vivere legati a quei pochi paletti che andranno difesi con la vita, perché chiaramente se cade uno di quei paletti io rimango completamente disorientato e non so più come vivere. Allora se arriva qualcun altro che mette in crisi il mio paletto, beh, io lo distruggo subito. E quindi ritorniamo di nuovo a un mondo primitivo. A un mondo primitivo però che, come diceva la Rita Levi Montalcini, al posto della clava c'ha le mini bombe atomiche che oggigiorno sono in grado di costruire. E quindi ha la possibilità di veramente distruggere la specie, e non solo questa, ma anche tante altre specie animali. Quindi il discorso di Teilhard è un discorso di speranza, perché dice che il mondo riuscirà e deve riuscire, ma è un discorso di presa d'atto, di consapevolezza, e quindi di presa d'atto del mondo che stiamo vivendo, delle possibilità, delle grandi possibilità che ci offre questo mondo e che vanno in qualche modo gestite e trasformate per creare un mondo nuovo, più ampio, più adeguato. Questo vuol dire ampliamenti di orizzonti, vuol dire una spiritualità più profonda, vuol dire anche una mistica diversa, che ci porta a comprendere. In Francia c'era un filosofo che è stato fantastico, nel senso che ha mantenuto l'attenzione dalla prima all'ultima parola per un'ora di fila, e lui ci ha detto che il mistico ha passato il livello della conoscenza discorsiva per il livello della conoscenza ontologica, cioè per la conoscenza tal quale. Tanto è vero che il mistico non parla, perché è tutto il suo essere che diviene parlante, perché la conoscenza agisce in lui. Questo vuol dire essere arrivati a una sublimazione della nostra capacità di riflessione che diventa capacità spirituale e che diventa mistica. A questo punto la comprensione del mondo che ci sta attorno e del futuro anche prossimo diventa molto consistente e allora si riesce a costruire un mondo diverso. Ma se io non ho una visione, un mondo diverso non lo costruisco. Permettetemi il paragone che cerco di fare il meno possibile, ma se guardiamo i nostri politici di oggi, sono dei politici che, come diceva prima Teilhard, stanno rimestando la cenere, ma non ci stanno presentando una visione. Per dirlo in altri termini, sono politici che continuano a gestire lo status quo, ma non ci presentano nessuna profezia, nessuna speranza per il futuro. Mentre invece il grosso lavoro da fare è quello lì, perché altrimenti stiamo gestendo una società che sta collassando e non andiamo da nessuna parte. Per invece gestire una società che si va ad aprire è necessaria una visione, ma una visione la si costruisce appunto con un cammino spirituale e con una chiave di lettura. La chiave di lettura non ci dice cosa dobbiamo fare, ma ci fa capire quelle che sono le cose. Difatti, Wittgenstein diceva che mistico non è come il mondo è. Mistico è cosa il mondo è. I politici ci stanno dicendo come il mondo è, ma nessuno di loro sa che cos'è il mondo. Noi dobbiamo avere delle chiavi di lettura per riuscire a interpretare questo mondo e capire cosa il mondo è. Quando ho capito cosa il mondo è, allora riesco a costruire un modo di agire e riesco a costruire cose nuove. Ma se non so che cos'è il mondo, come posso mettere in gioco la mia intelligenza per costruire qualche cosa? Per fare un esempio molto banale, nell'Ottocento si sapeva cos'era la ferrovia e cos'era la difficoltà di comunicare con le carrozze. Allora sapevo che cosa volevo fare, costruire tante ferrovie e avere una scienza che mi spiegasse come costruire al meglio le locomotive. E di lì si è lavorato. E oggigiorno, invece, no? Per fare l'esempio concreto, non si sa bene dove si vuole andare. Allora, Teilhard comunque qualcosa ci dà, col suo studio ci riesce a farci capire qualcosa. Qui riprendo da questi appunti, rifacendomi al concetto di soglia, di passaggio di soglia, riprendendo la storia della Terra dal punto di vista cosmologico, Teilhard parla della soglia della corpuscolizzazione, quindi all'interno della formazione dell'universo, la corpuscolizzazione quando si sono formati tutti gli atomi. Poi Teilhard distingue la soglia della regolazione, quando questi atomi hanno cominciato a interagire fra di loro e a dare delle molecole. Poi la soglia della vita, di cui abbiamo detto, quindi la soglia della coscienza e poi la soglia del pensiero riflesso, perché vorrei ricordare che sono due cose distinte, coscienza e pensiero riflesso. Dalla comparsa del pensiero riflesso nascono poi i sistemi sociali. I sistemi sociali, ovviamente sappiamo di cosa si parla, le relazioni tra persone, ma i sistemi artificiali, perché con l'ultimo sviluppo della rivoluzione scientifica c'è stato un grosso sviluppo della tecnologia e quindi dei sistemi artificiali che hanno accompagnato lo sviluppo degli uomini. Ma a monte dei sistemi artificiali c'era una scienza che aveva dei principi assolutamente teorici che all'apparenza servivano a nulla, ma hanno prodotto delle applicazioni assolutamente rivoluzionarie. Oggigiorno invece si sente circolare una parola un po' pericolosa, si sente parlare di tecnoscienze, quindi la scienza non più come scienza, come scoperta dell'essere, no? Il mistico che ha passato il livello della conoscenza discorsiva, ma è al livello della conoscenza ontologica, ecco. La scienza è il livello della conoscenza ontologica. Tant'è vero che Jean Monnet diceva che il ricercatore in laboratorio pratica una ascesi. Quindi Jean Monnet non era un credente, tutt'altro. Però lo scienziato vero pratica un'ascesi. E l'ascesi, cioè 2 più 2 fa 4, mi porta alla mistica, cioè alla conoscenza ontologica. Questa è la scienza. Non sono io che pratico l'arte, diceva Picasso, è l'arte che vive in me. Allora non sono io scienziato che faccio scienza, che faccio tecnoscienza per delle applicazioni concrete, ma sono quell'antenna che permette il manifestarsi della scienza che vive in me. Poi saranno altri che, avendo quella scienza a disposizione, ne faranno delle applicazioni. Ma quando le applicazioni dominano lo sviluppo della scienza, la scienza sta finendo, anche lei. Dai sistemi artificiali si passa poi ai sistemi simbolici, perché comunque il nostro è un pensiero che si avvale di simboli, dove il simbolo è una sorta di automatismo intellettuale, perché per capire la realtà io faccio molta fatica. Ho bisogno di mettere insieme tanti elementi. Alla fine ne traggo una rappresentazione mentale molto precisa, una rappresentazione mentale che corrisponde alla realtà empirica, alla realtà concreta. E c'è questa corrispondenza tra realtà e rappresentazione, al punto che io posso, tramite la mia rappresentazione mentale, intervenire sulla realtà. Ma questo grosso lavoro che ho fatto per arrivare alla rappresentazione, non posso farlo tutte le volte che mi trovo davanti qualcosa di nuovo. Allora, trasformo la mia rappresentazione in un simbolo. Per cui ogni volta che io incontro un qualcosa nella realtà, lo faccio rientrare in un particolare simbolo. Bottiglia è un simbolo, perché di bottiglie ne esistono migliaia, di forme, materiali, tutti diversi. Io non mi metto ad analizzare ogni singola bottiglia per arrivare alla rappresentazione di bottiglia. Mi basta il simbolo della bottiglia, che vuol già dire tante cose. Se poi devo fare un'analisi particolarizzata, la faccio. Ma io utilizzo dei simboli. Nel discorso parlo genericamente di bottiglia, di piatto, di cane, di gatto, ma le specie delle razze canine e di gatti sono infinite. Allora, emerge dalla riflessione e dalla capacità critica dell'uomo, emerge il pensiero simbolico. Col pensiero simbolico io riesco a rendere funzionante il Politecnico. Il Politecnico è un centro pieno di simboli, da quelli matematici a quelli più concreti, fisici o chimici. Beh, tutta la chimica, se vogliamo, è fatta di simboli. E in assenza di pensiero simbolico la chimica non sarebbe venuta fuori. All'interno del pensiero simbolico poi c'è la formalizzazione matematica che mette in relazione fra di loro tutti i vari simboli e mi va a costruire la capacità logica poi di fare una tecnologia d'avanguardia, efficiente, come la volete, e mi permette comunque anche di decodificare la realtà e di costruire nuovi passi in avanti della scienza. Tutti questi passi descritti da Teilhard, quindi il sistema sociale, i sistemi artificiali e i sistemi simbolici, vanno a costituire insieme la noosfera, che è la sfera del pensiero. Sulla Terra abbiamo l'idrosfera, l'itosfera, l'atmosfera, la biosfera, che è la sfera dei viventi. Dalla biosfera emerge, per i processi di complessificazione che abbiamo detto, la sfera del pensiero. E la sfera del pensiero è un qualcosa di immateriale, ma assolutamente presente, soprattutto oggi. Perché noi utilizziamo le onde per trasmettere le informazioni e per rendere disponibili su tutta la Terra i nostri pensieri simbolici. Se prendiamo in mano un telefonino, un iPad, è pieno di simboli. E questi simboli che compaiono sul nostro schermo viaggiano attraverso delle onde. Queste onde contengono quello che c'è dentro la noosfera. Sono soltanto un tramite, sono soltanto dei legami, però questa noosfera immateriale, impalpabile, in realtà c'è. Detto tutte queste cose qua, abbiamo ancora 10 minuti per affrontare l'unione creatrice, perché tutte le cose che vi ho detto sono poco più che notizie. L'unione creatrice vorrebbe dire: mettiamo insieme tutte queste cose e vediamo che cosa ne può nascere. Allora riprendo un attimo la lettura, non per molto, in maniera da dare spazio alle domande e al dialogo, e cominciamo a farne un pezzettino. I diversi principi che ho passato in rassegna, dice Teilhard, circoscrivono il campo all'interno del quale bisogna cercare la soluzione del problema della vita, ma non danno ancora un'interpretazione del mondo. Questa interpretazione ho cercato di fornirmela attraverso la teoria dell'unione creatrice. L'unione creatrice non è esattamente una dottrina metafisica, è piuttosto una sorta di spiegazione empirica e pragmatica dell'universo, nata in me dal bisogno di conciliare in un sistema saldamente collegato le prospettive scientifiche dell'evoluzione, ammesse come definitive nella loro essenza, con la tendenza innata che mi ha spinto a cercare il divino, non separatamente dal mondo fisico, ma attraverso la materia e in qualche modo in unione con essa. Quindi Teilhard cerca di dare un senso a tutte le cose che si sono capite, ma senza tralasciarne nessuna, perché senza la materia lo spirito non si esprime. Senza la materia non sarebbe venuto fuori il cervello. E il cervello senza relazioni tra le diverse parti non avrebbe prodotto intelligenza, ma non avrebbe nemmeno prodotto quella sublimazione che è la spiritualità, che è una nostra caratteristica, vorrei dire fisica, proprio nostra, è una nostra caratteristica mentale più che fisica, ma connaturata alla natura dell'uomo. Quindi Teilhard dice che passa attraverso il mondo fisico, attraverso la materia, per arrivare fino al divino. Quindi non fa un dualismo, non distingue materia e spirito, ma dice: attraverso la materia si manifesta lo spirito. Senza materia non c'è la manifestazione della spiritualità. A questa spiegazione delle cose sono arrivato semplicemente riflettendo sui rapporti così sconcertanti che esistono tra lo spirito e la materia. Se c'è un fatto ben stabilito dall'esperienza è che più uno psichismo è elevato in tutti i viventi che conosciamo, più ci si rivela legata a un organismo complesso. Quindi la complessificazione permette l'espressione di una maggior spiritualità. È per questo che più l'uomo rinuncia alla sua capacità cosciente, e più diventa primitivo, e più diventa rituale, si rifugia nei riti, senza avere quel fuoco, quella realtà spirituale importante che lo anima. Più l'anima è spirituale, più il suo corpo è complessificato e fragile, perché la complessificazione porta con sé anche una sua fragilità. Sono macchine molto complesse, ma insomma bisogna tenerle un po' bene, ecco, non sono dei trattori, tanto per dire. Questa curiosa legge di compensazione non pare aver attirato in modo particolare l'attenzione dei filosofi, salvo costituire per loro un'occasione per approfondire una volta di più l'abisso che essi amano scavare tra spirito e materia. A me è sembrato che, lungi dall'essere una relazione paradossale o accidentale, essa avesse la grande possibilità di rivelare la costituzione segreta degli esseri. Anziché considerarla una difficoltà o un'obiezione, l'ho dunque trasformata in un principio stesso di spiegazione delle cose, la materia unita allo spirito. L'unione creatrice è la teoria che ammette che nella fase evolutiva attuale del cosmo, la sola conosciuta da noi, tutto avviene come se l'uno si formasse per unificazioni successive del multiplo e come se la sua perfezione fosse proporzionata alla perfezione con la quale organizza intorno a sé una maggior quantità di multiplo. Per gli elementi raggruppati dall'anima in un corpo ed elevati per questo stesso fatto al grado superiore di essere, non solo di corpo materiale ma di essere, essere di più consiste nell'essere più unito con un grande numero di elementi. Per l'anima stessa, principio di unità, essere di più consiste nell'unire il più grande numero di elementi. Per entrambi, ricevere o comunicare l'unione significa subire l'influenza creatrice di Dio che crea unendo. Allora, qui abbiamo due tipi di multiplo, diciamo così. Un multiplo è quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè è l'entropia, l'omogeneo disordinato. Quello è un multiplo, dove non c'è nessuna regola, nessuna strada, dove è vero tutto il contrario di tutto, no? Dove tutto è più o meno uguale, cioè ha più o meno lo stesso valore, e dove tutto è assolutamente disordinato. Questo è un multiplo. Ma un altro multiplo, a livello di uomini, per esempio, sono tante coscienze slegate fra di loro. L'unione delle coscienze riesce a costruire un qualcosa di importante, un qualcosa di significato, qualcosa di significante. Riesce a mettere insieme delle informazioni e a integrarle le une con le altre. Io ho un'informazione che manca all'altro, l'altro ha un'informazione che manca a me. Se le integro, se le metto insieme, se le unisco, riusciamo a capire tutte e due di più. Proprio perché l'emergere di certi fenomeni fa emergere delle caratteristiche differenti dei componenti iniziali, quello che dicevamo prima. E quindi l'unione di coscienze, per esempio, diventa creatrice, perché l'unione di informazioni differenti, che prima erano separate, questa unione riesce a produrre dei significati. E i significati mi permettono di creare delle teorie nuove. Le teorie nuove mi permettono di ampliare la mia visione del mondo. Nel momento in cui amplio la visione del mondo, significa che capisco più in profondità il mio mondo. E allora ho la capacità di agire sul mio mondo in maniera molto più efficiente rispetto a prima. Ma è l'unione creatrice. Le sensibilità orientali, le sensibilità occidentali, le sensibilità di mezzo, che noi vediamo oggigiorno nella nostra società, adesso forse i cinesi si stanno svegliando dopo che si sono bruciati un pochino anche loro, no? Almeno i commenti che si sono sentiti nelle commemorazioni dice adesso anche noi dobbiamo seguire le leggi, cosa stiamo facendo, ecco. Ma queste sensibilità, che è importante che esistano, perché sono delle visioni del mondo, solo che non devono essere statiche, devono avere la disponibilità a confrontarsi con le altre visioni del mondo per poterne creare di nuove. E le visioni differenti sono importanti per evitare l'omogeneo disordinato. Noi non possiamo pensare di avere un mondo futuro basato su un'unica visione. Sarebbe la fine del mondo. Perché quando quell'unica visione diventa inadeguata, perché il mondo cambia, e dove andiamo a prendere delle soluzioni alternative? È tutto l'unica interpretazione che abbiamo a disposizione. Invece, dallo scambio di idee differenti, è possibile riuscire a dare delle risposte adeguate. E questa è l'unione creatrice. E quindi dice, per gli elementi raggruppati dall'anima in un corpo, essere di più, l'abbiamo visto la volta scorsa che era importante essere di più, consiste nell'essere più unito con un grande numero di elementi. Riprendo un attimo quello che abbiamo detto la volta scorsa. È meglio essere che non essere. È meglio essere di più che essere di meno. È meglio essere cosciente che non essere tale. Ed è meglio essere più cosciente che meno cosciente. Ma per essere di più, per essere più cosciente, l'unione creatrice mi dice che essere di più consiste nell'essere più unito con un grande numero di elementi. E quindi avere la relazione con il diverso. Perché il diverso può vedere cose di me che io non sono in grado di vedere, che i miei automatismi non vedono, ma l'altro me le vede e me le dice. E io posso dire, caspita, ma ero così? Allora posso fare cos'ha? Uno. Due, vedo delle analisi della realtà che io non sono stato in grado di fare, ma che l'altro invece ha fatto. E mettendole insieme riesco ad essere di più. Nello stesso modo dice che essere di più consiste nell'unire un più grande numero di elementi. E Dio crea unendo. Poi Teilhard dirà che Dio fa che le cose si facciano. No? Il principio è quello lì. Ma da questo principio discende che le cose si fanno perché si uniscono fra di loro, si confrontano fra di loro. Leggiamo ancora questa mezza pagina, poi mi fermo perché insomma non è leggero quello che abbiamo detto e ne parliamo un attimo insieme. Queste formule che abbiamo appena detto devono essere soppesate con cura per non essere mal interpretate. Essere di più consiste nell'essere più unito con un grande numero di elementi. Queste formule non significano che l'uno sia composto di molteplice, cioè che nasca dalla fusione in sé degli elementi che associa e quindi fa un impasto unico. Perché allora o non sarebbe qualcosa di creato, cioè di totalmente nuovo, o i termini del molteplice andrebbero progressivamente riducendosi, il che è contrario all'esperienza. Queste formule esprimono solo il fatto che l'uno non si evidenzia se non a seguito del molteplice, dopo averlo dominato, perché la sua azione essenziale, formale, è di unire. E ciò porta a enunciare un principio fondamentale che è il seguente. L'unione creatrice non fonde tra di loro i termini che raggruppano, essa li conserva, li completa pure, come noi constatiamo nei corpi viventi, dove le cellule sono progressivamente più specializzate in quanto appartengono a un essere più elevato nella serie animale. Ogni anima superiore differenzia meglio gli elementi che unisce. Questo significa che arrivare alla comunione con Dio, che ci è stata offerta, non significa scomparire in Dio. Significa che noi manterremo la nostra individualità in unione però, e quindi in relazione, in compartecipazione, perché ogni anima superiore differenzia meglio gli elementi che unisce, ma li rende un qualcosa di più, li fa diventare essere di più. È quello che si diceva nelle sere precedenti, diventare ciò che si è per andare oltre se stessi, che è anche quello che c'è scritto nel Vangelo, il granello di senape che marcisce e diventa, o il chicco di grano, e che diventa un qualche cosa di nuovo. È il problema del rinascere dall'alto. Il primo uomo viene dalla terra ed è terreno. Il secondo uomo viene dal cielo ed è spirituale. Che tu lo chiami o no, Dio sarà presente, perché egli è una sfera infinita, il cui centro è dovunque e la circonferenza in nessun luogo. Questo è Carl Gustav Jung, psicanalista, che ci dice: il secondo uomo viene dal cielo, e il Vangelo ci dice l'uomo deve rinascere dall'alto, quindi deve passare la soglia di sé, deve andare oltre la soglia di se stesso, deve unirsi a Dio per differenziarsi, per diventare di più, per essere pienamente se stesso. E questa è l'idea di Teilhard. Per questa sera ci fermiamo qui e lascio spazio alle vostre domande.
Due cose. La prima era se c'è un'analogia tra i simboli e il pregiudizio. Non necessariamente il pregiudizio negativo, anche quello positivo, che a volte è anche più pericoloso, perché quello negativo comunque è una funzione di difesa, mentre quello positivo a volte si fa anche le porte a chi sembra amico e che invece non lo è. La seconda cosa è se c'è una proprio un'azione sistematica di devianza sul significato dei simboli, in questo periodo che viene presente nella pubblicità, dove vengono trasmessi dei simboli attraverso un messaggio pubblicitario per colpire la sfera emozionale attraverso il simbolo, però il significato viene poi deviato verso il prodotto, dove c'è Marina c'è casa, no? Si parte da un'immagine di famiglia, quindi di calore, di rassicurazione che dà quel tipo di immagine, poi però lo si trasferisce su qualcosa di diverso, quindi una forma di alienazione. Adesso la pubblicità sfrutta moltissimo simbologie di tipo sessuale, di tipo religioso, e questo crea alienazione, perché poi si perde il riferimento del simbolo rispetto al suo significato originale, perché c'è una strumentalizzazione deviante appunto rispetto, quindi mancano quei punti di riferimento.
Eh beh, questo senz'altro, sì. D'altra parte, l'uomo isolato, la monade, è quello più facilmente catturabile. Cioè, quando una banda di lupi affronta una mandria di mucche, cerca di isolare quelle più malate o i vitellini, perché una volta che le hai isolati, se li sbrana senza problemi. Invece lo scontro affrontare con la mandria, hanno delle corna appuntite, quindi non è così facile. Ecco, il problema della pubblicità è quello certamente di spostare l'attenzione sul prodotto deviando i simboli, come ha detto lei, ed è anche il risultato collaterale, è anche quello che demolendo il valore del simbolo, e quindi deviandolo, perché se io lo devio sulla pasta, il concetto di casa, il simbolo di casa, perde il suo valore semantico, no? Di significato relativo a un concetto, perché il simbolo, come abbiamo detto prima, deriva da un'analisi ben precisa, ha una sua storia il simbolo, no? E se viene svuotato di tutto questo valore di significato per traslare il significato di casa sul significato pasta e per renderlo semplicemente appetibile, ecco che gli uomini poco per volta perdono dei riferimenti. Perdendo dei riferimenti rimangono disorientati e isolati, perché l'alienazione è un isolamento della persona.
Quindi certe forme di integralismo religioso in fondo hanno una ragione d'essa.
Certo.
Perché i musulmani che si arrabbiano moltissimo quando lo stilista utilizza le frasi del Corano per fare il vestito, da mandare in passerella. Noi di fronte alla vecchia pubblicità di qualche anno fa del Giro, scriviamo "mi segue", alla fine l'abbiamo accettato. Abbiamo accettato una cantante che si chiamasse Madonna. E tutto questo comunque, da un punto di vista, sembra di essere dei bigotti, degli intransigenti, degli oscuranti, tutto questo qua è un progresso, ma non è che il progresso necessariamente...
Eh sì, perché se lei ha presente il primo movimento allegro del concerto L'estate, delle quattro stagioni, è un qualcosa che ti prende, ti attraversa, ti trasforma. Ma anche il primo concerto della primavera non è mica tanto brutto, ed era un qualcosa che ti attraversava e ti trasformava. Adesso l'hanno banalizzato così tanto che non ti viene neanche più voglia di ascoltarlo. Perché per un certo periodo sta roba, ma poi adesso l'hanno messo anche nelle musichette di attesa dei telefoni, no? Ecco, la banalizzazione del contenuto di significato e di valore che ha la musica, che è un simbolo per eccellenza, no? Vuol dire perdere la ricchezza culturale che c'era all'interno di quel simbolo. Però perdi di qui, perdi di là, alla fine i riferimenti diventano nessuno. L'uomo diventa assolutamente isolato, e quando l'uomo diventa isolato diventa feroce, perché per riuscire a difendersi si fa un piccolo recinto e quello diventa inviolabile. Se però poi per analogia tanti piccoli recinti capiscono che diventano un pochino più forti se riescono a mettersi insieme, fanno una piccola setta. Se poi un po' di sette si mettono insieme, fanno una religione che magari fa anche delle crociate. Poi noi occidentali diciamo le crociate, quanto siamo stati cattivi, ma non è che dall'altra parte non si sia fatto niente, ecco, non le hanno magari chiamate crociate, ma quando gli islamici sono arrivati sotto Vienna, dietro di loro hanno lasciato terra bruciata, no? E quindi, ma questo non vuol dire accusare nessuno di niente, vuol semplicemente dire che quando più sette si uniscono insieme, per stare in piedi diventano integraliste, cioè difendono a spada tratta, proprio con la spada, il loro totem, no? Perché poi alla fine la setta è un qualcosa dove si mettono insieme tante alienazioni, Perché tante persone che non hanno più riferimenti e che hanno vissuto l'alienazione in profondità hanno detto: troviamo qualcuno che sia lui cosciente, che fa per noi, perché noi non siamo più in grado di uscire dalla nostra direzione, e poi comunque non ci stiamo così male nella nostra direzione. E quindi viene fuori il totem, che può essere la moschea, che può essere la chiesa, che può essere la statua, che può essere qualsiasi roba, no? Quel totem lo si difende con la vita, perché caduto il totem è caduta la struttura che vi tutelava. Quindi l'assenza di cammino di coscientizzazione genera effettivamente dei mostri. Anche se, come dice Teilhard, bisogna fare un pochino attenzione, no? Perché insomma, l'ha detto prima, adesso non lo trovo immediatamente. Comunque, bisogna un attimo fare attenzione a questa capacità critica che deriva dal processo di coscientizzazione. Perché è vero che l'alienazione produce mostri, ma è anche vero che la capacità critica usata malamente produce degli altri mostri, no? Quindi il problema è poi quello dell'etica. Io do una mia definizione dell'etica, che non so quanto possa essere giusta, quanto possa essere sbagliata, ma io intendo l'etica come la scienza degli ambiti e dei riferimenti. Cioè quella scienza che ti definisce un ambito, l'ambito biologico per esempio, e ti definisce i riferimenti che spiegano quell'ambito biologico per esempio. Per restare nel nostro banale esempio, l'ambito biologico e i riferimenti sono la sopravvivenza e la riproduzione, le chiavi di lettura, i paradigmi. Quindi se io ho quest'etica che mi dà questi strumenti in mano, da quest'etica farò delle mediazioni culturali che mi permetteranno di costruire una morale. C'è un insieme di regole che sono, partendo da quell'etica, che sono adeguate all'ambiente e al contesto in cui io vivo. Quindi se nell'ambito biologico io debbo leggere la realtà in maniera da realizzare la sopravvivenza e la riproduzione, la sopravvivenza e la riproduzione in Alaska le farò in un certo modo, quindi dovrò mediare questi principi, li dovrò mediare culturalmente con le analisi che abbiamo detto prima. L'analisi culturale è quella che poi mi porta ai simboli, quella che mi permette di costruire delle rappresentazioni mentali della realtà. Allora, quando io ho fatto questa mediazione culturale e ho capito l'ambiente dove sono, costruirò una morale, cioè delle regole, per poter dare applicazione a quelle chiavi di lettura. Queste regole mi daranno poi un sistema di valori, che daranno poi un impianto legislativo, per esempio, no? O che mi permetteranno di agire e di esprimere questi valori, queste regole, secondo il mio carattere, per esempio, no? A cascata, fino ad arrivare. Se io sarò nel deserto, avrò delle mediazioni culturali differenti, eccetera. Però esistono anche delle altre etiche, l'etica della consapevolezza, per esempio, o l'etica della conoscenza, di cui parla Jean Monnet. Ognuna con le sue chiavi di lettura e ognuna che costruisce poi delle mediazioni culturali e dei modi di applicarle e di viverci dentro. Allora, non una capacità critica e una coscientizzazione abbandonate a se stesse, ma all'interno di un quadro di lettura della realtà. Perché se io non ho le chiavi di lettura, la mia capacità critica crea dei mostri forse peggiori di quelli dell'alienazione. Quando l'alienazione e la capacità critica deviata vanno a braccetto, creano il nazismo in forma crematoria. Viceversa, una capacità critica guidata per esempio dall'amore, che sarebbe una delle chiavi di lettura fondamentali dell'etica della consapevolezza, io identifico all'interno dell'etica della consapevolezza due chiavi di lettura che sono la libertà, perché la coscienza bisogna di esprimersi, la consapevolezza bisogna di esprimersi, e l'amore, che è l'energia che permette questa espressione. che permette a me, ma che permette anche agli altri. Allora, se le mie capacità di coscientizzazione, di coscienza critica, non sono accompagnate da questo quadro di riferimento, appunto, vado a finire nell'autodistruzione, a creare delle cose folli. Ed è per questo che il discorso pubblicitario, fatto in un certo modo, è estremamente pericoloso. E la pubblicità non dovrebbe appropriarsi di certi simboli, ma possibilmente. Dica.
Nel senso che anche nella pubblicità, se vogliamo leggerla storicamente, visto che comunque non è almeno quest'ultima, parliamo dalla carta agonistica alla pubblicità televisiva, lasciamo perdere il computer, che forse ancora adesso è una dimensione ancora più in evoluzione, non è ancora stata formalizzata per sé. Si è passati dalla pubblicità degli anni 70, in cui si diceva: questo è un doserba, e beh, lo comprano, anzi neanche, questo è un doserba, comprano. E allora non ci sono simboli, voglio dire, io dico: questa è una penna, comprala, abbiamo finito la pubblicità. Ci si è resi conto che nel momento in cui c'erano più aziende che producevano doserba e penne, e più persone che ne avevano già comprata una, bisognava dirgli: beh, se vuoi questo è più leggero, se vuoi questa penna scrive anche in rosso, in blu e in verde, non solo più in nero. Dalle macchine, per le pubblicità delle macchine, la stessa cosa, via dicendo. Anche qua si è passato da un livello di coscienza basta, perché siamo sul prodotto, a una coscientizzazione anche dei prodotti. Quindi ti dico: non ti vendo più una macchina, ti vendo un modo di muoverti, un modo di spostarti, non ti vendo più una maglia per coprirti dal freddo, ma ti vendo una camicia che rappresenta il tuo anche stato simbolo, e via dicendo. Quindi si è passati alla pubblicità degli anni 80, dove sei figlio se hai determinati prodotti, se vesti in un certo modo, a la pubblicità di Barilla, che non ti dice più se sei figlio se mangi Barilla, ma ti dice: puoi ricostruire un ambiente familiare, un ambiente di casa, anche attraverso della pasta che non è più quella di tua mamma che la faceva a mano, perché le mamme di adesso non ce la fanno più, però può essere casa lo stesso anche con una pasta commerciale, industriale. E allora io non sono contro quell'idea di casa, se Barilla mi passa quel significato. Se Barilla mi vende un prodotto che non ci vivo, allora mi ha fatto, e mi dice: guarda come è buono, perché è profumato, in realtà è profumato chimicamente. Ma l'idea di Barilla, che sia una distruzione dell'idea di famiglia, no. Perché tra l'altro è molto proprio nel momento in cui la famiglia diventava un posto di passaggio, non la famiglia ma la casa diventa un posto di passaggio e non di aggregazione, quindi è proprio il contrario. Poi certo, la casa di oggi è diversa dalla casa degli anni 70 e degli anni 50, però non so qual è meglio. Quindi secondo me anche sull'analisi della pubblicità bisogna darci i piedi un pochino più delicati, perché c'è stata un'evoluzione incredibile nella pubblicità, se uno ha un po' di voglia di guardarla senza tanti pregiudizi. Ci sono state le brutte pubblicità, dei brutti passaggi, ci sono delle manifestazioni di apertura, di capacità di analisi anche della società molto forte. Quindi, come un po' come nella musica, ci sono dei brani, meno male. Solo questo. Quindi, era per quello che
sì, certo. E il problema è quello che viceversa nel comune parlare, nel comune sentire, si dice: ah, sai, una bellissima famiglia, sai, proprio una famiglia Mulino Bianco, no? Che alla fine non esiste, perché è un modello del tutto teorico, costruito su delle armonie, su delle cose forse alle volte anche un po' melense, che poi non hanno un riscontro nella realtà, no? Quindi effettivamente è un modello venduto a basso prezzo, perché collegato a queste cose, e che alla fine svaluta un'analisi invece un po' più profonda, un po' più seria di quello che è il problema, non tanto della casa, ma della famiglia, no? Che vive poi in quella casa. E quindi è un modo per rendere il simbolo della famiglia svuotato dei suoi significati, dei suoi valori, così come è capitato per la musica di Vivaldi, che alla fine non ti dice più nulla. Gli altri concerti delle quattro stagioni ti dicono qualcosa perché non sono stati utilizzati, sono qualcosa di prezioso, ma quello. E allora, e poi il problema della nostra società è che si utilizza addirittura nel discorso questo modello portato dalla pubblicità, e che è andato in sostituzione del modello invece che prima c'era e che è entrato in crisi, tra l'altro, no? Che quindi ha tutti i suoi grossissimi problemi, il modello della famiglia, per cui anche il modello della famiglia è a pezzettini. E ci sono tanti modelli, cioè va ricostruito. Però davanti alla televisione ti trovi questo modello di armonia di una famiglia più o meno artificiale che ti richiama il desiderio di un qualche cosa che non hai più, perché insomma sappiamo tutti com'è la famiglia nella società di tutti i giorni, tra divisioni, problemi e queste cose qua, e quindi vivi un sogno. E tu realizzi questo sogno buttando dentro quella pasta, dentro la tua pentola, e magari come il mago, il genio della lampada, dalla pentola mi esce una bellissima famiglia, insomma, no? Si vanno a stuzzicare un pochino questi sogni, questa semplificazione della realtà e si tralascia un pochino invece un'analisi più profonda. Ma perché? Perché il modello è entrato nell'automatismo del nostro cervello. Il condizionamento della pubblicità ci ha fatto entrare quel modello lì, di famiglia, di casa, che è un modello un po' semplificato, un po' artificiale e che non ha delle corrispondenze poi con la realtà. E quindi ha la tendenza a trasformarsi anche un po' lui in un totem. Per cui diventa il Natale, che andremo a vivere tra poco, non come un momento di rinascita, e sentiremo magari Don Paolo che cosa può dirci, no? A questo proposito qui, ma come un momento dove ci vogliamo bene. Addirittura però a questo siamo oltre che ci vogliamo bene, perché adesso abbiamo le foche e gli orsi che si dicono delle cose, non ci sono neanche più gli uomini.
Forse la scriminante è la mistificazione. Cioè, a parte il fatto che quando i mulini erano bianchi la gente moriva di bellaria, no? Quindi anche proprio un ritorno di analfabetismo a livello storico, poi portano certe, anche se in maniera molto leggera, diciamo. Ma a proposito della musica, la musica sacra utilizzata per promuovere un profumo, ma che ci azzecca. Cioè, in termini politici, nel mondo della pubblicità si è alzato il livello dello scontro. Cioè, all'interno di quel modello di crescita infinita, per cui se ti sei già comprato la birra te ne devi per forza comprare un'altra, se ti sei comprato un'automobile te ne devi per forza comprare un'altra, aumenta proprio l'attrito, no? Tra questi modelli competitivi, per cui a un certo punto qualsiasi cosa è concessa, pur di essere vincente a livello di quello scontro. Quindi se si accetta il modello, se si accetta il gioco, a quel punto la regola è la guerra come la guerra, no?
Sì, certamente guardando la pubblicità e ascoltando i nostri discorsi viene da chiedersi: ma chi è che produce i modelli oggigiorno? Cioè, alla fine sono soltanto più pubblicitari. Esistono delle altre elaborazioni, esistono degli altri modelli che possono essere in qualche maniera condivisi, esistono altre analisi. Dà l'impressione di no. Anche perché comunque i grossi mezzi di informazione sono tutti posseduti da questi che devono per forza vendere e che si fanno effettivamente un po' la guerra fra di loro. E poi il problema della pubblicità è quello che va a toccare le emozioni, perché è sulla base dell'emozione che poi io effettivamente compro. E però tutto l'intelletto viene completamente trascurato. Non viene spinto l'intelletto, perché qui con la pubblicità stiamo parlando dei grandi numeri, dei milioni di persone che vengono condizionate, che guardano lì. Non c'è nulla che ovviamente spinga l'approfondimento, anche perché se io faccio un'analisi critica e razionale sul prodotto, prima di decidermi a comprare qualcosa, arrivederci. Invece quando io sono dentro un supermercato, cosa ho? Mezz'ora, un'ora, due ore per girare, nell'ambito di quelle due ore farò una spesa più o meno grande, ma lì devo poi prendere dagli scaffali, quindi è la mia emozione poi che mi guida in quella roba lì. Il problema oggigiorno, secondo me, è questo, che produttori di cultura a livello di grandi masse, alla fine, sono i pubblicitari, che effettivamente trasmettono dei modelli più o meno artificiosi, più o meno strani.
Ma anche perché la pubblicità, se vogliamo, di cui di un processo più grande, dove si è disgiunto il momento della produzione da quello del consumo. Cioè, io consumo un prodotto, cioè decido di comprare l'iPad, ma non ho coscienza delle capacità, delle competenze che ci sono volute per costruire quell'oggetto. Ma nel momento in cui si perde la coscienza di come si è arrivato all'oggetto, l'oggetto diventa un feticcio. Cioè non è come una volta si faceva il pane in casa, c'era quindi coscienza dei vari passaggi che ci voleva per arrivare a fare il pane. E quindi si dava un valore che era complessivo, della fatica anche, poi c'era anche la scarsità che a volte aiuta. Qui invece l'oggetto diventa fonte di nevrosi anche, no? Proprio perché lo si mette come un feticcio, diventa un totem perché è distrutto dal momento. Ci sono degli operai che lavorano, che magari lavorano anche in cattive condizioni per produrre certe cose, ci sono degli stress dietro a un certo tipo di prodotto, e questo resta dietro le quinte. La pubblicità fa un po' il tendone, no? che si mette sul palcoscenico, si fa vedere la rappresentazione di qualcosa che c'è davanti, ma non si vede quello che c'è dietro. Fa parte di un gioco di rappresentazione, così di un teatrino, dove poi noi alla fine siamo solo degli spettatori. Diventiamo consumatori quando è l'interesse, siamo dei consumatori, diventiamo dei produttori che devono essere sempre più sfruttati quando c'è quel tipo di interesse, ma non riusciamo mai a mettere insieme ad avere una visione complessiva dell'insieme dell'ambiente nel quale viviamo.
È il problema dell'uomo totale, appunto, cioè dell'uomo che ha in mano la sua società, il mondo in cui vive. L'uomo è al solito un'astrazione, si parla degli uomini, no? Messi insieme. È la gestione della noosfera a questo punto qua. Cioè la noosfera, la sfera del pensiero, da chi è gestita? Dagli uomini o da poche migliaia di uomini che decidono i movimenti finanziari e i movimenti pubblicitari?
Riuscire a capire la relazione, perché il singolo fenomeno di per sé a volte si giustifica, cioè funziona nel suo insieme. La pubblicità, vabbè, ha avuto un suo percorso, ma svolge la sua funzione. Però in che contesto la vai a collocare? Questo destrutturare la realtà serve per confonderla, no?
Questo sì, mancando una visione d'insieme, certo. Io esisto in quanto ho certi oggetti, la pubblicità nelle automobili, in effetti, in questo senso la dice lunga, no? Dove arriva a dire che l'uomo esiste perché ha quella macchina, che gli dà quella potenza, quello status symbol, quelle determinate cose. Che gli fa avere successo con l'altro sesso, che guarda caso l'altro sesso è sempre quello femminile. Mai una volta che ci sia una donna alla guida che fa vedere a un uomo quello che è capace di fare. Comunque, vabbè, questi sono un po' i modelli. E quindi sì, c'è proprio questo problema della mancanza di una visione complessiva e poi di una regressione alle cose effettivamente più istintive, no? E quindi a una perdita della capacità di utilizzo cosciente delle nostre potenzialità. Questo sì. Boh. Ci sono ancora altre domande?
Come l'altra volta si era parlato di mitezza, io vorrei puntare un attimo l'attenzione sulla spiritualità. La spiritualità, essendo legato alla crescita dall'alto, no? Al raggiungimento di una soglia della spiritualità legata ad un processo di coscientizzazione. Parallelamente c'è anche la conoscenza che può farmi crescere, no? Però nella conoscenza il grosso limite è l'entrare nella specificità dei problemi, mi toglie un po' lo sguardo dai simboli. Quindi la spiritualità cioè la conoscenza e la coscienza a questo punto non sembrano quasi lavorare agli antipodi, sembrano quasi separare l'uomo dalla conoscenza totale, no? E quindi forse la spiritualità è legata proprio ad un dono che uno ha, che uno intrinseco. Perché voglio dire, la conoscenza, vediamo se si entra nell'ambito della specializzazione, no? Scienziati che sanno come funziona un microfono, ma non sanno più vedere i simboli, no? Che hanno portato a
me piace allora leggervi quest'altra frase di Jung che mi sono appuntato per questa sera. E Jung dice: alla fine giunsi sulla cima e lì, in quell'aria insolitamente leggera, contemplai inimmaginabili lontananze. Sì, è questo il mio mondo, pensai, il vero mondo, quello segreto, dove non vi sono insegnanti e scuole, e dove uno può essere senza dover chiedere nulla. Tutto era molto solenne e avvertivo la necessità di essere gentile e silenzioso, perché mi trovavo in un mondo altro, nel mondo di Dio, che qui era tangibile. E quindi la coscienza, la consapevolezza, è essere senza dover chiedere nulla, è la strada di nuovo del mistico, no? Che va a scoprire la conoscenza ontologica. D'altra parte, la conoscenza, secondo me, passa attraverso l'emozione artistica e l'intuizione scientifica, che sono due cose che nascono dal clima culturale. E il clima culturale lo si crea con la capacità critica. Quindi da un clima culturale precedente, magari stabile, si è creata la transizione di fase, quello che vi dicevo prima, un'instabilità culturale, ma all'interno della quale è possibile l'intuizione scientifica e l'emozione artistica. L'artista è quella persona che è una sorta di antenna, che è in grado di percepire qualche cosa e di tradurlo in segno, e poi te lo mette lì. Io ho l'immagine di un mio amico che fa l'incisore di acqueforti, fa l'incisore a livello di acqueforti, e gli abbiamo chiesto una stampa su Teilhard de Chardin. Lui ha parlato con noi un'oretta, si è letto dei libri, è andato a giocare a bocce, è andato a farsi una passeggiata, poi si è chiuso in casa, ha lavorato per 2 mesi di fila, 3 milioni di segni, ha fatto delle cose incredibili, e ha tirato fuori una sintesi di Teilhard che è qualcosa di assolutamente incredibile, che tanti discorsi basta guardare quella stampa e ti dice tutto. Ecco, lui non è un conoscitore di Teilhard, tu vai da studiosi, filosofi, te lo recitano a memoria Teilhard, ma hanno poi capito qualcosa magari. Invece lui ti ha buttato lì dei segni che ti lasciano senza parole. L'emozione artistica viene prima dell'intuizione scientifica, perché contribuisce a creare il clima. All'interno di quel clima culturale, lo scienziato vero, quello che pratica l'ascesi scientifica, allora entra in risonanza con questo clima e riesce a decodificare delle fette di verità e a creare scienza nuova, più avanzata. Di lì poi si passa alla formalizzazione matematica, ai ragionamenti filosofici, si scrive, si fanno i libri e poco per volta poi si ha una cultura nuova, no? Ecco, il cammino spirituale di conoscenza è un qualche cosa di analogo, ecco. La spiritualità connaturata all'uomo vuol dire sublimare se stessi, mettere con tutta l'intensità di se stessi a un obiettivo, a una tensione, e allora si esercita il cammino spirituale. Il cammino spirituale che poi porta a quella mistica a cui si è fatto qualche accenno prima, no? Dove, ripeto, Wittgenstein, mistico non è come il mondo è, quindi come lo vedo, ma mistico è cosa il mondo è. E per dire cosa il mondo è ci vuole l'emozione artistica e l'intuizione scientifica, che riescono a trarre dalla realtà un'essenza, un essere, no? E me lo traducono. E quindi è soltanto con un cammino spirituale che io arrivo lì. Poi il cammino spirituale è una cosa strana, magari c'è gente che dice di essere materialista o di non credere, non è quella, è una caratteristica dell'uomo. L'uomo autenticamente se stesso non può fare a meno di praticare la spiritualità, perché è la sua strada dove l'essenza si esprime, dove l'essenza cresce, dove riesce a fare le sue sintesi, dove riesce a avere delle visioni. Ecco. E c'era anche in Francia questo filosofo di cui vi ho citato qualcosina, ha scritto un libro che si intitola Retourner à l'émerveillement, cioè tornare al meravigliarsi. Ma se io non faccio un cammino spirituale, come posso meravigliarmi? Se non riesco ad andare al di là di me e guardare. Lo diceva Jung, no? Contemplai inimmaginabili lontananze. Ma le ho contemplate, perché la spiritualità è contemplazione. E dalla contemplazione nascono le emozioni e le intuizioni. Quindi conoscenza e consapevolezza non sono poi così lontane, e nemmeno la spiritualità, che è una mediazione tra le due.
Dobbiamo mandare a letture del cuore.
Sì, qui. Va bene, allora credo che ci vedremo il 19, che è l'ultimo appuntamento di questo mese e di quest'anno, e in quella data poi ci saluteremo. Grazie a voi. Buona serata, arrivederci. Grazie, arrivederci.
Sarebbe un piacere vedere quella...
quella stampa, ma posso portarla eventualmente, perché soltanto descritta così è un po'.
Sarei rimasto ora a sentirla.
Grazie, lei è troppo gentile.
Mi pareva di sentire te altri.
Grazie.
Questa è una
cosa di tutti belli, grazie.
Sì.